Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Kiev è tornata nel mirino, sotto attacco dopo mesi di tranquillità. Si parla di risposta di Putin all'attacco al ponte di Crimea che è avvenuto sabato mattina. Ci sono state diverse esplosioni dovute ad attacchi missilistici nella capitale ucraina. Si segnalano vittime e feriti. Zelensky ha commentato dicendo: i russi stanno cercando di spazzarci via. Non si sanno ancora quanti potrebbero essere morti. Ufficialmente si è saputo di 5 vittime e poi dei missili sono piovuti anche sulle Leopoli, Dnipro e Mykolaiv. Poco fa il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere tramite i suoi canali social di aver avuto una chiamata urgente con il presidente francese Macron. Lo ha scritto su Twitter dicendo: abbiamo discusso del rafforzamento della nostra difesa aerea, della necessità di una dura reazione europea e internazionale, nonché di una maggior pressione sulla Federazione Russa.
Naturalmente fino a ieri sera non ero convinto che questo sarebbe stato l'argomento di questa mattina e ci eravamo preparati tutt'altra cosa, però mi sembra che il pubblico accetterà e gradirà il fatto che noi questa mattina ci occupiamo di quello che secondo me è l'evento più importante di cui discutere, non tanto importante perché condiziona in questo istante la nostra vita emotivamente, ma quanto perché è iniziato un gioco di rimbalzi sul quale forse probabilmente è bene fare qualche riflessione, al di là delle cronache che avete già avuto dal nostro giornale radio fino a pochi istanti fa. Non è una vicenda prevedibile, almeno in questi termini, la risposta della Russia all'attentato al ponte che c'è stato qualche giorno fa. Intanto chiamo il primo ospite, che è quello che conoscete già voi meglio di tutti, che è Enrico Verga, che è uno stratega per media imprese su scenari geopolitica. Già più volte l'abbiamo sentito. Enrico Verga, buongiorno intanto.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora Enrico, anche te ti abbiamo chiamato all'ultimo momento perché secondo me mi sembra importante valutare quello che sta accadendo. Questa mattina non tutti forse abbiamo la sensazione che questo non è proprio un evento dei tanti ai quali ormai siamo brutalmente e crudamente abituati che ci vengono allo scenario dell'Ucraina. Vedo le notizie adesso che è stato colpito il consolato tedesco a Kiev, gli attacchi missilistici continuano, la guerra secondo me si è fortemente radicalizzata. Quanto tu avevi previsto che ci sarebbe stata comunque una reazione da parte della Russia all'attentato del ponte in Crimea?
Ma diciamo che L'evento del ponte, che è stato un attacco che gli stessi servizi segreti ucraini inizialmente sembra che avessero decantato, almeno su vari social erano apparsi, poi lentamente sono spariti. Che sia stato un attacco degli ucraini mi sembra abbastanza palese. Che sia stato un attacco dei servizi segreti, dato il metodo, diciamo quasi da attacco terroristico, in questo bisogna dare ragione a Putin, non è stato un bombardamento diretto, cioè non è stato preso a cannonate, quindi una cosa abbastanza laterale, ma si è usato uno strumento, come appare almeno dalle prime informazioni che sono giunte, di un camion bomba, probabilmente riempito con esplosivo alla buona, quindi magari fertilizzanti, il pirillato di nitrati di ammonio per esempio, quelli che hanno fatto un buco nel porto di Beirut, sono un materiale altamente esplosivo se combinato in maniera, diciamo così, da esperti, e l'Ucraina, in quanto nazione agricola, ha ovviamente una quantità infinita di questo materiale. Ecco, però è stato un attacco, come dire, non ufficiale, e questo può definirsi sicuramente un attacco terroristico, anche se poi dietro si sa chi c'è. A mio avviso c'è un tema ancora più interessante che
cioè, cerca di farmi capire bene, Enrico. Non ufficiale significa nel piano di combattimento delle forze ufficiali che in questo momento stanno combattendo e difendendo Kiev, secondo te questo attacco non era programmato, non è, diciamo, un attacco fatto con mezzi che presuppongono un intervento di militare a tutti gli effetti, sembra più una cosa fatta spontaneamente da un gruppo parallelo, questo vuoi dire?
Ma questo è un tema che ultimamente mi preoccupa, nel senso che facciamo un piccolissimo passo indietro. L'Agenzia dei Servizi Segreti Ucraina è forse una delle agenzie numericamente più grandi dell'Occidente, se vogliamo includere l'Ucraina nell'Occidente. È un organo, diciamo così, un secondo Stato all'interno dello Stato che deriva dall'epoca sovietica, che non è mai stato smobilitato sostanzialmente. L'ultima azione interessante che aveva fatto Zelensky era di mettere a capo di quest'organo un suo amico d'infanzia e regista, quando Zelensky è un attore, che poi è stato licenziato di recente. Una domanda che dovremmo porci su questa organizzazione è se tutte le, perché è altamente corrotta e argomenti in merito li trovate su qualunque giornale, anche storico in termini di analisi, è se tutti gli elementi di questa organizzazione di servizi segreti operano, punto primo, all'unisono, punto secondo agli ordini diretti di Zelensky, punto terzo se non sono corruttibili in qualche modo. Parliamo di un'organizzazione comunque dove gli stipendi sono gli stipendi degli standard ucraini, non certamente quelli degli stati occidentali. Quindi questo attacco, ci sono tre soluzioni: o l'ha ordinato Zelensky direttamente, e comunque però il metodo di far esplodere questo ponte è un metodo abbastanza appunto terroristico, o lo hanno fatto i servizi segreti senza l'avallo di Zelensky, ma comunque del tipo tanto sappiamo che gli piace, oppure l'hanno fatto delle unità diciamo così rinnegate all'interno dei servizi segreti per comunque magari fare una lotta di potere interna, come dire, per affermare la propria predominanza su altri. E la cosa interessante,
scusa Enrico, ma non c'è stata una rivendicazione diretta di questo attentato, mi sembra?
Allora, inizialmente erano apparsi vari post da parte di membri della realtà di Zelensky che affermavano questo: ci colpite, ci colpirete, quasi delle affermazioni shakespeariane. Poi lentamente sono un po' spariti dalla rete. Ecco, quello che mi preoccupa tuttavia è il fatto che gli americani di recente, non gli americani inteso come popolo, meno male, ma gli media americani, hanno fatto emergere l'aspetto forse già un po' immaginato da molti, che la morte della figlia di Dugin, che molti chiamano l'ideologo di Putin, sia stato cagionato da servizi segreti ucraini. La domanda che forse anche gli americani si stanno cominciando a porre è se Zelensky ha veramente il comando di tutte le entità militari o paramilitari, perché i servizi segreti tecnicamente sono paramilitari, che sono sotto di lui. E la seconda cosa, se li comanda tutti, quanto Zelensky non stia superando una certa linea rossa. L'attacco al ponte della Crimea, al netto del fatto che l'aveva inaugurato Putin, quindi tutta una serie di cose, di immagini, la Crimea è la linea rossa. Cioè Putin entro certi limiti può accettare ancora degli attacchi su territori che ha appena, tra virgolette, russizzato, quelli che, di cui ha fatto la...
La Crimea era già acquisita come territorio russo, ecco.
La Crimea era già acquisita come territorio russo, in più è comunque considerata come territorio russo da quando venne appunto donata in epoca sovietica, credo, da Khrushchev all'Ucraina,
sì,
come simbolo. Khrushchev, ecco. Quindi il tema che dovremmo un attimino riflettere, oltre alle sparate di Zelensky, la NATO deve colpire con armi nucleari la Russia per prevenire un attacco russo, cioè cose che ormai sembrano veramente fuori da ogni logica, è quanto Zelensky veramente sia ancora a capo di tutta l'organizzazione militare e quanto le sue uscite non siano uscite solo mediatiche, per quanto Zelensky mediaticamente è estremamente preparato, bisogna assolutamente riconoscerlo, e quanto siano invece atti di disperazione. Cioè la domanda è: Zelensky nel prossimo anno e mezzo, due, o quando si arriverà alle elezioni, sarà ancora il leader dell'Ucraina, oppure il suo ruolo di persona che difende la democrazia occidentale contro l'orso russo, questo è lo storytelling generale che viene narrato ormai dei mesi, comincia a diventare un po' traballante. Zelensky forse comincia a superare l'utilità del leader di una guerra proxy, come fu...
Però scusa, mi fai capire un'altra cosa, mi faccio le domande io proprio, ti sto ascoltando interessato perché stai dicendo cose che... alle spalle hanno un'attenta osservazione di fonte che normalmente non abbiamo sempre tutti sott'occhio, perché poi vediamo le agenzie che escono adesso in Italia, vedendo Putin che dice che ha lanciato massicci attacchi alle infrastrutture energetiche. Putin a tutti, uh-huh. tutti gli effetti ha fatto questo passo di escalation che non è avvenuta con le famose armi nucleari, ma è avvenuta con armi tradizionali al momento, ha intensificato i bombardamenti cogliendo obiettivi ancora più, diciamo, sensibili dal punto di vista dell'opinione generale, perché colpire la capitale, colpire i consolati, significa allargato. Ma bene o male questa escalation era stata già detta. Cambia molto aver fatto o non aver fatto l'attentato al ponte? Cioè, se non si fosse fatto l'attentato al ponte, cos'era? Putin era un po' meno cattivo e, diciamo, avrebbe avuto un occhio di riguardo. Qual è la differenza?
Ma diciamo che, allora, questo attacco, a mio avviso, ma io non sono nella testa di Putin, è una sorta di attacco di reciprocità, del tipo: tu mi hai fatto un attacco violento e, diciamo così, non simmetrico, cioè nulla vietava a Zelensky di puntare sul ponte ucraino i lanciamissili HIMARS che ha ricevuto dagli americani e farlo saltare in aria. Anzi, sarebbe stato anche un metodo molto più efficiente oggettivamente per disabilitare completamente quel ponte.
No, è stato fatto, ma vuoi mettere l'aspetto simbolico di isolare la Crimea, che era stato il primo luogo del contendere, perché la Russia può dar per scontato che sia la sua, ma gli ucraini non hanno mai considerato questo il regalo, se volevano tenere il regalo di Khrushchev, per loro era roba loro anche quella. Quindi è tutto rimesso in discussione di nuovo, è come due che si separano e litigano, si rimette in discussione dall'anello di fidanzamento in poi.
Adesso, premesso che non ricordo che né Zelensky né i suoi predecessori da dopo il colpo di Stato del 2014 siano stati sempre molto, molto sposati con Putin, però al netto di questo c'è un tema che si evince e che è sostanzialmente il metodo con cui quel ponte è stato fatto saltare. Premesso che la parte ferroviaria del ponte, a quello che ho letto ultimamente anche su fonti americane, è di nuovo comunque operativa, quindi quello stradale no, ma quello ferroviario che serve per supportare e mantenere comunque i fornimenti in Crimea sembrerebbe di nuovo operativo. Però il tema è sostanzialmente
questo però scusami, da corpo alla tua ipotesi, non è stato un attentato fatto con un intento militare. Se avesse fatto un attentato vero e proprio, lì non passava più niente, era tutto cancellato dalla faccia della terra. Quindi è stato un camion bomba che ha creato un po' di casino, ma le ferrovie passano lo stesso.
Ma sì, a quello che si legge, perché chiariamoci, non sono andato a controllare di persona, a quello che si legge dai vari dispacci, bene o male si legge che l'aspetto del ponte ferroviario è di nuovo operativo, magari non ci passeranno ogni due secondi, perché comunque parliamo di un ponte strutturato in maniera molto solida. Quello invece autostradale, che era anche fatto di catrame, quindi banalmente un'esplosione ha sciolto anche in parte il materiale, compreso il catrame, si vede anche un pochino dalle curve. Ecco, però il discorso è: il metodo con cui è stato fatto questo attacco è un metodo su suolo quasi russo, ok? È un metodo sicuramente che ha più attinenza agli attacchi terroristici. Un camion bomba di solito non è un metodo con cui i militari, se parliamo di un'azione
assolutamente, cioè,
attaccano un altro. La stessa cosa si può dire dell'omicidio della figlia di Dugin, che poi
la Dugina,
voleva
sì,
colpire
la
Dugin,
Dugina.
La Dugina. Ecco, è uscito sui giornali che dietro c'erano i servizi segreti ucraini, e sui giornali occidentali, non su Russian Television. Ecco, la domanda che forse ci dovremmo porre, visto che credo che tra un po' Zelensky e Putin, Putin e Biden dovrebbero incontrarsi a un G20, se non ricordo male, da qualche parte. Ecco, il tema è: siamo veramente sicuri che i servizi segreti ucraini siano ancora presenti? E c'è anche un altro piccolo riferimento. Io ho letto,
cioè, siano ancora controllati da Zelensky, questo, ecco, siamo ancora sotto controllo governativo,
completamente controllati. E poi c'è un altro piccolo tema e mi taccio. L'Intercept, che è un giornale occidentale, quindi non è di parte, eccetera eccetera, discute il fatto che la presenza dei servizi segreti americani, l'Intercept fa riferimento specifico alla CIA, è fortemente aumentata sul territorio ucraino da quando è scoppiato il conflitto, cosa facilmente comprensibile ovviamente. Però la domanda è: quanto i servizi segreti americani stanno lavorando con quelli ucraini e quanto invece stanno cercando di capire cosa stanno combinando i servizi segreti ucraini. Per questi due attacchi, quello di Radugina sul territorio oggettivamente russo e quello in Crimea, sembrano due operazioni fatte in maniera abbastanza strana, quindi non fosse mai che alcuni elementi dei servizi segreti ucraini non obbediscono più a Zelensky, oppure, cosa forse ancora più grave, che Zelensky abbia dato ordine ai suoi servizi segreti di fare delle operazioni forzatamente vistose ma fuori dall'area di, diciamo, del conflitto bellico, per far capire a Putin che guarda che adesso io vengo lì a prenderti. Quindi la risposta di Putin è però una risposta asimmetrica: ci avete fatto saltare il ponte, bene, e noi
vi bombardo la capitale e vi ammazzo un po' di civili, bombardo la capitale. D'altronde guerra è, non si può aspettare che in guerra si usino le strategie da gentiluomini. È chiaro che tutti e due portano acqua al loro mulino. Ci fermiamo e diamo la linea alle informazioni della borsa, però la domanda che ci lascia, poi riprenderemo in seconda parte Enrico Verga, è dire: siamo sicuri che le forze in campo siano così ben definiti, da una parte Zelensky, da una parte Putin, o ci sono, diciamo, delle sottocorrenti che non sono poi così perfettamente omogenee con quella che è la linea di direzione nazionale, diciamo, del conflitto? Adesso abbiamo sentito in parte Ucraina, poi vorrei capire se anche sul fronte russo ci possono essere dei non allineamenti rispetto a quello che noi consideriamo la linea soltanto di Putin, sempre naturalmente secondo Enrico Verga, che è la persona che abbiamo scelto noi per commentarci questa vicenda. A tra un istante. Questo è l'audio preso dal sito della stampa.it, un missile che colpisce mentre una ragazza faccia una diretta social dall'università. Stiamo cercando di capire alcuni possibili scenari che stanno dietro l'attacco di questa mattina su Kiev, che sto ricordando per chi sta seguendo comunque la vicenda, che è un attacco naturalmente cruento. Naturalmente ci saranno vittime, ancora non si sa quante, ma saranno parecchie vittime civili. Leggo le ultime notizie che danno, che a Kiev Kuleva, ormai è diventato famoso, il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev, sta, diciamo, lanciando proclami alla popolazione. Ci potrebbero essere interruzioni delle comunicazioni, le forniture di energie, l'acqua in tutte le regioni. Dice di organizzarsi con diciamo delle batterie, delle power bank per i telefonini e soprattutto fare scorta d'acqua. Quando alla popolazione civile vengono dette queste cose, la situazione è sicuramente critica. Quello che abbiamo capito finora, ascoltando il nostro ospite che è ancora in ascolto, Enrico Verga, è che almeno dal suo punto di vista, secondo le fonti che lui ha analizzato, ci sono alcuni punti da capire, da comprendere. Sul famoso attentato al ponte che va verso la Crimea ci potrebbe essere, è un'ipotesi che però naturalmente va confermata, l'idea che c'è un non completo controllo da parte dell'organizzazione centrale dell'Ucraina, cioè di Zelensky, di quelle che sono le attività belliche e parabelliche, diciamo così, perché l'escalation sarebbe stata causata da questa azione, che potrebbe rientrare in una sorta di seconda guerra che si fa parallelamente. Abbiamo anche un'altra persona a cui vogliamo chiedere un parere, visto che questa mattina è complessa la vicenda e al di là della cronaca, della realtà di quello che sta accadendo, vorremmo capire per quanto possibile analizzare i possibili retroscena. Mirko Campochiari è uno storico, un analista militare, collabora alla rivista Limes e a Parabellum, che è un sito di approfondimento storico militare. Mirko Campochiari, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Ecco, vorrei, se possibile, integrare quello che abbiamo detto finora. Mi ponevo anche un'altra domanda, poi non so se lei ha qualche elemento in più rispetto a quello che è stato già messo, diciamo, sul tavolo. L'idea è che da parte ucraina ci sia una volontà di escalation sicuramente, però non sappiamo, è sicuramente palese, però non sappiamo se è controllata dal governo centrale in pieno o cominciano a operare delle forze non sempre controllate. È un'ipotesi, non è detto sia una realtà. Sul fronte russo invece, per quello che lei sa, le fonti che ha analizzato e tutto, c'è una compattezza totale, perché sono stati fatti vari rimaneggiamenti nelle linee di comando, nelle prime linee, dal capo dei servizi segreti sostituito dopo pochissimo che è iniziato il conflitto, e poi altri vari rimaneggiamenti nelle forze militari. Secondo lei quello che sta facendo invece l'attacco da parte della Russia è un attacco concordato, deciso e perfettamente conseguente alla linea da quando è proprio iniziata l'invasione?
Allora, io credo che sia per quanto riguarda gli ucraini che per i russi ci siano, diciamo, delle strategie di gruppi all'interno dei due governi. Per quanto riguarda quello russo, è Putin che decide, quindi tende a cambiare, diciamo, conduzione della guerra a seconda dei momenti. Nella fase iniziale aveva condotto lui direttamente le operazioni allungando la catena di comando, cosa che aveva creato enormi problemi. Nella seconda fase aveva assegnato, diciamo, Dvornikov alla gestione del fronte del Donbass, ora è tornato, diciamo, a una gestione un po' più diretta, e hanno cominciato a saltare delle teste. Per esempio Shoigu negli ultimi giorni era vittima di molti criticismi, non solo da parte di Putin in maniera indiretta, perché Putin raramente in pubblico in Russia si esprime, diciamo, in termini diretti. Aveva fatto capire ad esempio che la mobilitazione era stata gestita molto male, con una piccola frecciatina allo stesso Shoigu, nel senso che lui aveva detto alcuni studenti che dovevano essere esenti per questioni di master o di studio erano stati integrati nella mobilitazione, e questa è colpa di chi ha gestito, parlava di Shoigu ovviamente. Quindi da lì a poco Shoigu si sapeva che sarebbe stato, diciamo, allontanato. Qui vengono fuori i falchi e le colombe, perché i più vocali riguardo alle critiche sono stati Kadyrov e Prigozhin. Prigozhin è quello strano comandante della Wagner, diciamo quella società semi-statale, semi-privata di mercenari russi, che avevano criticato apertamente il comandante del fronte che è stato, diciamo, vittima dell'offensiva ucraina a nord, cioè Lapin. E questa è una cosa particolare, perché crea degli screzi anche all'interno dell'esercito russo. Per esempio Kadyrov è stato premiato e Lapin è stato rimosso. Questo crea una specie di attrito dove le forze, diciamo, non convenzionali della Russia, quindi la Wagner e Kadyrovsky, vengono premiati, mentre le forze ufficiali vengono praticamente si prendono tutte le colpe, diciamo. E quindi questa cosa qui sta creando degli screzi e sta allontanando sempre di più l'esercito ufficiale da queste forze, diciamo, un po' più particolari. Quello che avviene inoltre all'interno è come vengono veicolate le critiche. Per esempio, fino ad oggi un conto se le critiche le facevano Kadyrov e Prigozhin, un conto se le faceva qualcuno di ufficiale all'interno della Russia. Ad esempio Kirill Stremusov, che è il vice capo militare della zona di Kherson, aveva rilasciato un video ieri criticando Shoigu, dicendo che si dovrebbe sparare per riporre, diciamo, fine ai fallimenti sul campo. Ed è una cosa abbastanza particolare.
Quindi mi sembra che entrambi i fronti, da quello che mi sta dicendo lei con una grande esattezza di particolari, in entrambi i fronti la situazione non è definibile in maniera così precisa, così netta, ma è molto frastagliata. Fermo restando che mi sembra che Putin comunque è sempre il grande decisore, è quello che può far saltare le teste, può far salire, può far scendere. Ancora, diciamo, il bastone del comando ce l'ha fortemente in mano, anche perché di questo attacco sta rivendicando tutto. Leggo adesso 83 missili, 17 droni che sono stati mandati, droni iraniani, ma che sono stati mandati.
Sì, i droni Shahed 136.
Quindi
partiti dalla Bielorussia, tra l'altro, lo dico anche a nota, pare che ci siano grossi movimenti anche in Bielorussia. Io non credo che la Bielorussia voglia entrare in questo conflitto, soprattutto in questa fase, nel senso, se volevano entrare in guerra
partire droni, fatto partire i droni dal proprio territorio è in qualche maniera un aderire a una guerra, secondo lei corrisponde a mandare le armi come sta facendo l'Europa? No, è un po' più,
è tipo co-belligerante, nel senso un po' come quando noi aiutammo i francesi a bombardare la Libia. Non ci si voleva considerare co-belligeranti, ma nemmeno agli ucraini conviene dichiarare guerra alla Bielorussia, perché aprirebbe un altro fronte addirittura gli darebbe una scusa, quindi non conviene a nessuno. Non credo che i bielorussi interverranno perché non sono assolutamente interessati. Se lo potevano essere, lo sarebbero stati, diciamo, nelle fasi dove i russi andavano meglio. Ora non mi sembra proprio il momento per intervenire per quanto riguarda la Bielorussia, a meno che non subiscano delle coercizioni enormi viste le difficoltà della Russia. Un'altra cosa è la TV russa, per esempio Soloviov ha detto che una guerra deve essere condotta davvero o non condotta affatto, citando Lenin tra l'altro, invocando una grossa campagna di bombardamento sulle infrastrutture civili ucraine. Ovviamente questa è una risposta all'attentato al ponte di Kerch, e da quello che vedo io da entrambi i lati è possibile che quelli che stiano prendendo il sopravvento siano le parti più estremiste, sia per quanto riguarda gli ucraini sia per quanto riguarda i russi. Per esempio ultimamente leggevo dei messaggi, perché quando l'intelligence si esprime, anche quella americana, si esprime mandando un messaggio a qualcuno. Quindi quando hanno parlato sul discorso della Dugina, che loro non c'entravano nulla, era come dire: noi conosciamo le vostre linee rosse ai russi, quindi se sono stati gli ucraini noi non abbiamo avallato la cosa. E pochi giorni dopo, guarda caso, è venuto l'attentato sul ponte di Kerch. Quindi è possibile che gli americani non siano completamente d'accordo, o che vogliono almeno in via ufficiale o ufficiosa prendere distanza da questi attacchi, mentre Kiev abbia tutto l'interesse ad alzare l'escalation per ricevere ancora più supporto, perché il discorso,
ecco, in questo
della
momento,
mobilitazione...
il qui prodest, chi avrebbe interesse nell'aumento proprio del livello dell'attacco, proprio in un momento strano che, in cui stavamo in apprensione fino a ieri l'altro sul famoso uso delle armi nucleari, che però mi sembra che è stato un attacco perfettamente convenzionale questo, hanno usato quello che già avevano in mano, anzi mi domando perché non l'ha usato prima e l'ha fatto adesso, non era previsto un attacco del genere? Perché aveva già diciamo la Russia sferrato da un punto di vista almeno della propaganda rispetto alla guerra tutte le possibili armi, aveva detto attaccheremo, colpiremo, faremo. Cosa differenza questo tipo di escalation rispetto a quello che è stato fatto fino adesso? Qual è il segnale, allora, che hanno colpito Kiev?
Il problema sì, ma quello l'avevano già fatto un po' di mesi fa, anche se avevano smesso, infatti. Perché dal punto di vista militare non ha assolutamente nessun peso, nessun valore. No, qua il problema è quando tu fai della propaganda, ricordati che la propaganda ha anche un problema di tipo di ritorsione della tua stessa propaganda. Se tu per 7 mesi dici, se colpite la Crimea, se colpite il ponte, noi facciamo ritorsione con le armi nucleari, e poi questo non avviene. Notare il caso, gli ucraini non rivendicano l'attacco, i russi fino ad oggi non dichiaravano che erano strettamente gli ucraini, rimanevano sul dubbio, perché se dichiari strettamente che sono stati loro, poi devi onorare, diciamo, quello che tu hai promesso di fare, e questo è proprio il problema. Io non credo che i russi siano in grado di utilizzare delle tattiche nucleari, perché vista la loro logistica molto infelice e lo stato di manutenzione dei loro mezzi, non sono in grado di operare loro stessi in un environment NBC, cioè Nuclear Biological Chemical Warfare. Avrebbero dei problemi le loro stesse truppe a combattere in questo genere di situazione, e quindi non è nelle loro reali disponibilità, anche se...
Quindi rientra in qualcosa che è stato pensato, organizzato e compiuto proprio come risposta immediata all'attentato al ponte. Ci fermiamo un istante, devo dare le informazioni del traffico. Mi sembra aver capito a questo punto che c'è l'idea che sia quasi una sorta di gioco dei quattro cantoni, non sono più due le forze direttamente in conflitto in questo momento, un invaso, un invasore, ma ci sono anche delle forze parallele che stanno spingendo per derive che non sono propriamente eventualmente quelle pensate da chi ha in mano la gestione della guerra, sia da parte di chi attacca sia da parte di chi si difende. Ci fermiamo un istante.
Gestisci la tua azienda dallo smartphone con Fluentis ERP. Scarica l'app da fluentis.com. Vi presenta Melog.
800 24 00 24, vediamo se riusciamo in qualche maniera a dare qualche indicazione un po' più precisa. Abbiamo due persone che sono attenti osservatori della situazione. Quello che però vorrei capire, faccio una domanda a Enrico Verga e una poi a Mirko Campochiari, sono i nostri due esperti che abbiamo questa mattina, per capire poi se adesso quali sono i margini di coinvolgimento, anche perché vedo che in questo momento ci sono risposte molto precise anche rispetto al possibile coinvolgimento della Bielorussia, che non mi pare che sia qualcosa del tutto indifferente. Come ha detto il nostro ospite, da lì sono partiti i droni, l'Unione Europea avverte la Bielorussia, statevene fuori, risponde la Bielorussia, siamo pronti da anni, se ci attaccano lo risponderemo. Mi sembra che il fronte si stia allargando. In questo momento quale potrebbe essere l'atteggiamento generale dell'Europa e anche della NATO? Enrico Verga.
Ma diciamo che la risposta al ponte, che appunto anche la Pravda ucraina, quindi una testata sponsorizzata da Soros, ha riconosciuto come un evento fatto dai servizi segreti ucraini, quindi una nota diciamo così ufficiale. La risposta europea, a mio avviso, potrebbe essere di continuare quello che stanno facendo adesso, cosa che in effetti, al di fuori poi di condannare diplomaticamente le cose, stanno continuando sulla linea di prima. L'unica forse nota interessante, a prescindere dall'evento del ponte, perché è già da un po' che se ne sta parlando, è che è stato chiesto ai tedeschi di dare i propri Leopard, quindi la punta di diamante dei carri armati tedeschi, a Zelensky, o meglio Zelensky lo ha chiesto, e i tedeschi fino adesso nicchiano sostanzialmente, perché comunque non se la sentono più di tanto. Dall'altra parte la NATO in sé ovviamente critica. Biden ha appena firmato qualche giorno fa, prima del ponte, un ulteriore invio di armamenti, credo che questo sia il 15° o il 16° ormai, però oggettivamente bisogna capire quanto per Biden, in generale per il governo americano e il deep state americano, sia veramente rilevante l'Ucraina. Ricordiamoci che nel 2016, se non ricordo male, fu un'affermazione dello stesso Obama, che ai tempi era presidente, Biden era vicepresidente, nel 2016 c'era già stato il colpo di Stato in Ucraina. Obama, quando gli venne chiesto ma cosa ne pensi dell'Ucraina, parliamo di qualche annetto fa, lui disse ma l'Ucraina per la NATO, per estensione per noi americani, è un tema sì rilevante, ma voglio dire è un tema che è più rilevante per i russi che non per noi. Quindi l'interesse americano, o se vogliamo della NATO, nei confronti dell'Ucraina è un interesse diciamo così marginale, cosa differente per i russi che si sentono sotto pressione, e il posizionamento che ha preso Putin in quelle regioni sono le regioni industrialmente più avanzate dell'Ucraina. La Cina è forse il tema più interessante per la NATO o direttamente per gli americani, su cui si stanno riposizionando ormai da tempo. La questione è capire cosa vogliono fare gli americani. A mio avviso c'è il tema importante, che è anche stato spiegato bene dall'ospite che ha parlato prima, è che oggettivamente i servizi segreti americani, con queste due uscite, con queste due affermazioni dette e non dette, sta cercando di far capire a Putin che sì, ok, noi stiamo dando le armi a Zelensky, noi gli abbiamo dato ancora i lanciatori, quelli che hanno un raggio molto più lungo, forse mai che Zelensky magari li usa per tirargli addosso missili, però ragazzi, cerchiamo di intenderci, cerchiamo magari di venirci incontro. Non a caso Blinken, che non mi è parso
sì, però,
mai
Enrico, fermo un attimo, perché ho due minuti, devo fare la domanda all'altro ospite, se no lo teniamo fuori. Mirko Campochiari, anche a lei faccio la stessa domanda dal suo punto di vista. Quale sarà, diciamo, il riverbero sia in Europa e sia in campo più generale di NATO, rispetto della NATO, di quello che sta accadendo, quello che ci interessa poi più direttamente?
Ma non credo che cambieranno molte posizioni, anche perché i russi vogliono parlare direttamente con gli americani più che con gli ucraini in questo momento. È palese che il discorso che sta avvenendo agli americani non interessa un'escalation, quindi è un po' strano che gli ucraini erano stati anche molto specifici, soprattutto Biden.
Anche i cinesi, anche dalla Cina, dalla Cina è arrivato questo messaggio, fermi, calmatevi un attimo, nemmeno la Cina, almeno apparentemente, sì, sembra interessata.
Sì, avevano preso le distanze, però poi dal punto di vista tecnico, diciamo, e pratico, in realtà stanno mandando armamenti, soprattutto logistici, alla Russia, e ultimamente sboccavano molti video di soldati ucraini che sequestravano o trovavano, insomma, abbandonati dai russi equipaggiamento cinese. Ora non so se questo passa direttamente dalla Cina alla Russia o se passava tramite, diciamo, una terza parte, cioè la Corea del Nord, però...
Cioè non è che le comprano su Alibaba, questo pratica. È poco ma sicuro, cioè,
sì, chiaro, ecco. In qualche modo arrivano, quindi è un po' strana anche questa posizione, ma molto dipenderà anche per esempio dalle elezioni del comitato centrale ora, quindi Xi Jinping avrà, quello che accadrà lì avrà molto peso anche rispetto alla guerra, quindi tutto è tutto in movimento.
Grazie anche a Mirko Campochiari, grazie Rico Verga, grazie Carlo Salvatore, Lorenzo Lespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ci sentiamo domani, speriamo con argomenti più rasserenanti.